I think gangs can be positive. It just has to be organized. And it has to steer away from being self-destructive to being self-productive. This country was built on gangs. Mm-hmm. Republicans, Democrats, the police department, the FBI, the CIA, those are gangs.
Questa è la storia di una miccia che si esaurisce, accesa su un insieme di situazioni estreme e marginali, rette su un equilibrio sottilissimo, che in realtà equilibrio non è per niente, e che quindi diventa un esplosivo potentissimo, ma di quelli instabili, di quelli estremamente pericolosi, di quelli che quando infine deflagra, lo fa con un botto fragoroso, che mette paura. Ecco, questa è la storia di quel botto. Io sono Matteo Villaci e questa è U-Shot. The nigga Biggie Smalls trying to turn into the black Frank White. We had to go dreads to change our description. Two cops is on the milk box missing. Showed they toes, you know they got stepped on. A fist full of bullets, a chest full of Teflon. Run from the police, picture that. Nigga, I'm too fat. I fuck around and catch an asthma attack. That's why I bust back, it don't faze me. When he drop, take his Glock and I'm Swayze. Celebrate my escape, solar Glock, what's some weight? Lay back, I got some money to make, motherfucker. Episodio 5. Gangsta Rappin'. La costa ovest e le contraddizioni violente dell'America anni 90. ...1992... 29 aprile... 18 e 15 minuti... C'è un elicottero del Las Vegas News Service che sta sorvolando l'incrocio tra Normandy Street e Florence Street a Southside LA. Sotto l'elicottero e sotto l'occhio della telecamera che trasmette tutto in diretta, una folla inferocita attacca qualsiasi mezzo non guidato da persone afroamericane. Vola ogni tipo di oggetto, auto, furgoni e camion vengono fermati, gli autisti scaraventati fuori e pestati selvaggiamente, al limite del linciaggio. Un'altra parte della folla si dirige verso i negozi intorno e inizia a saccheggiarli, sfasciando vetrine e porte. Oltre all'elicottero della TV, per strada in quel momento si trova Bart Bartholomew, un fotografo del New York Times. Non c'è invece traccia della polizia, sebbene i disordini siano iniziati ormai da un'ora, da quando, a qualche isolato da lì, una pattuglia ha fermato un giovane afroamericano sospettato di aver lanciato un oggetto contro l'auto della polizia mentre era in corso un inseguimento. Quella è la scintilla, che però è caduta su una polveriera pronta a saltare. E infatti, quello a cui assistono gli operatori dall'elicottero, così come Bart Bartholomew e chiunque stia guardando da casa, è solo l'inizio. Eppure, è anche l'esito del lento e costante sedimentarsi di fattori che stanno esplodendo tutti insieme e che non avrebbero potuto esplodere in quel modo se non esattamente lì ed in quel momento, nella costa ovest degli Stati Uniti, all'inizio degli anni 90.
The sound you're feeling is the heat that pervades our even if new. We're overpowered. We kneel, we cower. We cover our heads with the threat, the blows that will come, and the damage that will be done. In its way. Now inside the place in Paraguay, you hear it near, although it's miles away. You hear it near and hope it turns away. Turn away.
È la metà spaccata degli anni Ottanta e in un club di Santa Monica, immerso nel macello di una serata in un posto come quello, un ragazzo di 27 anni si appoggia al bancone e drizza le orecchie. Quello che sente, il brano scelto dal DJ, ha qualcosa che lo attrae in maniera particolare, forte. È un pezzo rap. In quel periodo, sulla costa ovest degli Stati Uniti, non sono tanti club in cui si suona rap. Quella è ancora percepita come una roba da newyorkesi. Ma non è questo a colpirlo. Il rap lui lo conosce bene. E tra l'altro, se proprio vogliamo essere precisi, lui a New York c'è pure nato. Oddio, non esattamente a New York. A Newark, che non sarà proprio vicinissimo, ma ospita pur sempre uno dei suoi aeroporti. In realtà, gran parte della sua esistenza l'ha passata a Los Angeles, dove si è trasferito dai suoi zii quando i suoi genitori sono morti. Entrambi per attacco cardiaco. Quel ragazzo si chiama Tracy Lauren Merrow. Anche se a scuola, i suoi compagni gli hanno affibbiato il nomignolo di Ice-T. Un po' come il tè freddo, un po' perché Ice sta per Iceberg Slim, uno scrittore ex pappone noto per i racconti crudi e violenti dei bassifondi. Uno scrittore per cui Tracy stravede. La T, ovviamente, sta per Tracy. Quei compagni, peraltro, quelli che gli danno quel soprannome, sono membri dei Crips, una delle due principali gang di Los Angeles. Sì, perché se è vero che i suoi zii vivono tutto sommato in un bel quartiere medio borghese della città, View Park, è anche vero che la scuola che ha frequentato Tracy sta a Crenshaw, dove la storia è totalmente diversa. È qui che entra a contatto con il mondo delle gang. In quei 27 anni, oltre ad aver mollato appena possibile la casa degli zii, Ice-T si è dato parecchio da fare. Diciamo a modo suo. Ha iniziato presto, con lo spaccio di marijuana e piccoli furti. Poi, dopo aver avuto una figlia ancora giovanissimo, è entrato nell'esercito con il progetto di farsi spedire in una base alle Hawaii a fare il paracadutista. Ci riesce, anche se per un pelo, perché durante i periodi di addestramento in altre basi, mette su un piccolo team con cui razzi i depositi dell'esercito e alla fine viene pure scoperto. E graziato. Così riesce a farsi mandare alle Hawaii, ed è proprio lì che incontra uno dei più grandi amori della sua vita, il rap. Ma torniamo in quel club, torniamo a Tracy, che appoggiato al bancone, ascolta con attenzione qualcosa che gli pare di non avere mai sentito.
One by one, I'm knocking out. Came for the wave, my DJ cutting. Other MCs, man, you ain't say nothing. Rocking on to the break of dawn. I thank cold money, your time is on. Making that green, people always say, what the hell does that mean? Being for the people who can't understand, a one homeboy became a man. As for the way you scream and shout, one by one, I'm knocking it out. Came for the way my DJ cut, other MCs, man, you ain't say nothing. rocking on to the brink of dawn. A faithful warning, your time is sworn. Down the avenue, towing over Jay, sipping on some brew. Turn around, see the fly young lady, moving through the curb and park my Mercedes. Say, fly lady, man, you're looking real nice, sweeter than a honey, sugar and spice. Told her my name was Insta Schoolie D, all about making that cash money. Say, Schoolie D, I know your game, heard about you in the Hall of Fame. I say, mama, mama, I tell you no lies, cause all I wanna do is to get you high and lay you down and do the body rock. Took a walk to the corner, got into the car. Took a little trip to a fancy bar. Count some blue, some chase, some coke. Tell you now, brother, this ain't no joke. She got me to the crib, she laid me on the bed. I fucked her from my toes to the top of my head. I finally realized the girl was a whore. Gave her $10, she asked me for some more.
Il pezzo che sta girando è di Schoolie D e si intitola PSK, What Does It Mean? E la domanda ce l'ha già nel titolo. Cosa significa PSK? PSK significa Parkside Killer ed è una delle gang di Philadelphia, la gang a cui Schoolie D è affiliato. Eccola lì la novità. La scena rap statunitense, fino ad allora dominata da New York, aveva avuto sempre un atteggiamento o festoso alla block party, oppure anche impegnato, ma che nella descrizione della realtà sottendeva una denuncia sociale, un attacco, per quanto vago, all'autorità. In PSK questa roba non c'è. C'è il racconto, senza alcun giudizio, nemmeno sottinteso. C'è solo una cosa che a Tracy non convince del tutto. Il testo, benché tratti un argomento mai sentito fino a quel momento, è un po' vago per i suoi gusti, un po' troppo allusivo. Ma il buon Tracy è un rapper e può benissimo pensarci lui. Il risultato è Six in the Morning.
Six in the morning, police at my door. Fresh Adidas squeak across the bathroom floor. Out my back window, I make my escape. Didn't even get a chance to grab my old school tape. Mad with no music, but happy cause free. And the streets to a player is the place to be. Got a knot in my pocket weighing at least a grand. Gold on my neck, my pistol's close at hand. I'm a self-made monster of the city streets. Remotely controlled by hard hip-hop beats. But just living in the city is a serious task. Didn't know what the cops wanted, didn't have time to ask. Word. See my homeboys cooling way, way out. Told them about my morning cold, bugged them out. Shot a little dice till my knees got sore. Kicked around some stories about the night before. Posse to the corner where the fly girls chill. Threw action at some freaks till one bitch got ill. She started acting silly, simply would not quit. Call us all punk pussy, said we are one shit. As we walked over to her, ho continued to speak. So we beat the bitch down in the goddamn street. But just living in the city is a serious task. Bitch didn't know what hit her, didn't have time to ask.
Dicono che io abbia inventato un genere, il gangsta rap, ma io non lo chiamo gangsta rap o hardcore. Quella era la vita che facevo veramente. Per me quello era reality rap. Risponde così Ice-T quando gli si domanda di quella canzone. Perché Six in the Morning, uscito nel 1986, è considerato il pezzo capostipite del gangsta rap, stile che caratterizzerà le sonorità hip hop della costa ovest per almeno un decennio a seguire. Gangsta rap, dunque, letteralmente il rap di chi conosce e vive il fenomeno delle gang. E Tracy, lo abbiamo visto, flirta con i Crips da tempi non sospetti. I Crips sono una delle gang più antiche di Los Angeles. Il contesto in cui nascono, i quartieri ghetto della città di fine anni 60, sono posti pericolosi, in cui, al dilagare della violenza spesso ingiustificata, si unisce un razzismo esplicito anche da parte della polizia e di tutte quelle forze che dovrebbero mantenere la sicurezza. I gruppi di reazione a questa situazione che sorgono in quegli anni sono tanti, uno su tutti, le Black Panthers, che non si riconoscono più nella non violenza del movimento per i diritti civili in stile Martin Luther King, che trovano borghese e inconcludente. Certo, tra loro e le gang di quartiere c'è una bella differenza. Gran parte di questa differenza la fa il progetto politico, che in realtà come il Black Panthers Party hanno alle spalle. I Crips sono un'altra cosa ancora. Nascono come forma di autoprotezione dai pericoli sociali dei quartieri ghetto e almeno all'inizio, e almeno sulla carta, in realtà solo lì, a differenza delle Black Panthers, rifiutano le armi da fuoco. Nell'idea dei giovanissimi fondatori Raymond Washington e Stanley Williams, la prima cosa da fare per i Crips è riunire tutte le realtà simili dei quartieri poveri di Los Angeles in modo da poter contare su un gruppo numeroso. Il che significa di fatto annettere a sé altre piccole gang che iniziavano a spuntare, ma anche inserire nel gruppo persone che non si sarebbero mai sognate di farne parte. Ecco, è già in questa fase che ogni buon proposito viene a cadere. I metodi di persuasione della gang sono spesso poco ortodossi, e proprio in seguito ad un pestaggio da parte dei Crips, Sylvester Scott e Benson Owens, due studenti della Centennial High School, una scuola superiore pubblica di Compton, decidono di reagire a questa forma di sopruso e fondano i Bloods. Fin dalla loro fondazione, i Bloods, che prendono il nome dal colore dei vestiti indossati dai suoi membri, di tonalità rosso sangue, che si contrappone al blu con cui si vestono i Crips, dicevamo, fin dalla loro fondazione, i Bloods si imposero come antagonisti primari nella lotta alla supremazia imposta da Washington e Williams, sopperendo al numero inferiore di soldati con la maggiore crudeltà nelle azioni perpetrate. Nel 1974, Raymond Washington, uno dei fondatori dei Crips, viene arrestato per rapina. Quando esce dal carcere, 5 anni dopo, si accorge che della sua idea originaria di creare un gruppo che avrebbe dovuto farsi carico della protezione dei neri californiani non è rimasto nulla. Spaccio, ritorsioni, furto e violenza sono il codice seguito da ogni gang presente sul territorio. In sostanza, a problema si è aggiunto problema, e lui non ci sta. Lo dice chiaro, si oppone all'uso delle armi e propone una tregua con i Bloods. Non solo non viene ascoltato, ma i suoi stessi compagni di gang decidono che va punito. Gli tendono un'imboscata e lo uccidono. È il 9 agosto 1979.
I am a nightmare walking, psychopath talking. King of my jungle, just a gangster stalking, living life like a firecracker, quick as my fuse. Vendetta's a death, back the colors I choose. Red or blue, cuz of blood, it just don't matter. Sucker died for your life when my shotgun scatters. Colors. The gangs of LA will never die. Just multiply colors. Colors, 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 colors. You don't know me, fool. You disown me? Cool. I don't need your assistance. Social persistence. Any problem I got, I just put my fist in. My life is violent, but violent is life. Peace is a dream, reality is a knife. My colors, my honor, my colors, my all. With my colors upon me, one soldier stand tall. Tell me, what have you left me? What have I got? Last night in cold blood, my young brother got shot. My homeboy got jacked, my mother's on crack. My sister can't work cause her arms show tracks. Madness, insanity, live in profanity. Then some punk claiming they're understanding me. Give me a break, what world do you live in? Death is my set, guess my religion.
Color, 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 color.
Torniamo al 1992. È giovedì 30 aprile, è mezzogiorno, secondo giorno di scontri. Siamo a Koreatown, quartiere coreano di Los Angeles. C'è un uomo davanti al suo negozio di alimentari. È un asiatico e imbraccia un fucile. Lo alza, spara. Davanti a lui, un gruppo di persone scappa. In mano hanno tutto quello che sono riusciti a sottrarre all'alimentari prima che il padrone li mettesse in fuga. Il negozio di fronte è in fiamme. Non ci sono vigili del fuoco, non c'è polizia. La rivolta, iniziata ormai da quasi 24 ore, si è allargata. Non solo South Central, ma anche Central Los Angeles e alla fine Hollywood. Hollywood Boulevard brucia. Ed è lì che è corsa la polizia, a protezione dei ricchi quartieri bianchi e delle città indipendenti, come West Hollywood e Beverly Hills. Anche quelle zone sono coinvolte. Bruciano le palme al lato della strada, come enormi fiammiferi. Le altre periferie, quelle meno luminose e scintillanti, sono praticamente alla guerra civile. Posti come Long Beach, Inglewood, Hawthorne e ovviamente Compton.
You are now about to witness the strength of street knowledge.
André Romel Young sta uscendo dal portone del carcere con una borsa sulle spalle. È un ragazzone afroamericano di 22 anni, un bravo ragazzo, che però ha la tendenza a mettersi nei casini. Nessun reato grave, multe inevase, rate non pagate, niente di violento. Ha una grande passione, André, sostenuta da un immenso talento. La passione è la musica. André è un DJ, lavora in diversi locali della zona, ma vuole di più. Il suo sogno è diventare un produttore e ha già delle idee su come crearsi un personaggio. Una di queste è il suo nome d'arte, che si è scelto ispirandosi alla star dei Philadelphia 76ers, Julius Dr. J. Irving. André ha deciso che il suo soprannome sarà Dr. Dre.
Well, check it out, right about now, Dr. Dre is on the wheels and I'm about to cold tear shit up.
Ad attendere André, sul piazzale davanti al carcere c'è Eric. Il cappellino dei Riders scalcato su una folta chioma di capelli ricci, gli occhiali da sole perennemente addosso. Eric non è un bravo ragazzo. Si fa chiamare Eazy-E, è un pusher. Vende crack sulla South Muriel Avenue, lì a Compton. Lo fa per i soldi, perché da quando è arrivato il crack, la gente sembra impazzita ed è disposta a tutto per una dose. Però di soldi non ne fa abbastanza, almeno per i suoi standard. Per questo ha deciso che potrebbe valere la pena provare un'altra strada. E visto che questa cosa del gangsta rap pare stia iniziando a muovere belle cifre, decide di investirci un po' di soldi. Sceglie di partire dalla cauzione di Dr. Dre, $900, un altro migliaio di dollari per il noleggio dell'Audio Studio Achievement di Torrance, dove due sono diretti, senza nemmeno passare da casa per non sprecare tempo. L'idea è di dare il via il prima possibile ad una nuova etichetta, una realtà musicale senza alcun vincolo, in cui gli artisti godano della più assoluta libertà espressiva. Come primo lavoro, si è deciso di uscire con un singolo. Alle produzioni, insieme a Dr. Dre, c'è DJ Ella. E alla voce, in teoria, un duo di New York, gli HBO. In teoria, perché quando ricevono il testo scritto per loro da Ice Cube, colpiti dalla pesantezza dell'immagine e dal prepotente uso dello slang West Coast, i due si fanno indietro. All'ultimo, senza preavviso. Questo è un problema, perché lo studio è già pagato e a Eric non piace buttare i soldi. Così, in mancanza di alternative, al microfono ci va lui. È un'ottima idea. Il 3 marzo 1987 esce The Boys in the Hood.
Cruising down the street in my 6-4, jocking the freaks, clocking the dough. Went to the park to get the scoop. Knuckleheads out there, cold shooting some hoop. A car pulls up, who can it be? A fresh El Camino rolling Kilo G. He rolled down his window and he started to say, it's all about making that GTA. Cause the boys in the hood are always hard. You come talking to trash, we'll pull your car. Knowing nothing in life but to be legit. Don't quote me, boy, cause I ain't said shit.
Yo, man.
Trying to steal an Alpine. Chase him up the street to call a truce. The silly cut head pulls out a deuce deuce. Little did he know I had a loaded 12 gauge. One sucker dead, LA Times front page. Cause the boys in the hood are always hard. You come talking to trash, we'll pull your guard. Knowing nothing in life but to be legit. Don't quote me, boy, cause I ain't said shit.
Il pezzo gira bene, così bene che Easy pensa sia il momento di fare sul serio. Propone a Dre, Yella, Ice Cube e inizialmente anche MC Ren, un giovane di Compton che però abbandonerà presto la formazione, di fondare un gruppo. Nascono gli NWA e dopo qualche primo lavoro un po' raffazzonato tirano fuori un disco che diventa una vera e propria pietra miliare del gangsta rapping. Si chiama Straight Outta Compton ed è un disco che mette paura. Lo fa già dalla copertina, in cui i sei ragazzi ci guardano dall'alto in cerchio, come se noi gli fossimo sdraiati in mezzo. Uno di loro, Eazy-E, ci punta in faccia una pistola. Ma la cosa che fa più rumore, in quel disco, sono i pezzi. La realtà del ghetto è raccontata in maniera fredda e particolareggiata. È come immergersi improvvisamente nel degrado del quartiere, camminarci in mezzo, percepire la paura e il senso di precarietà che avvolge tutto. Soprattutto poi c'è quel pezzo. C'è Fuck the Police.
Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it bad cause I'm brown. And not the other color so police think. They have the authority to kill a minority. Fuck that shit cause I ain't the one. For a punk motherfucker with a badge and a gun to be beaten on. And thrown in jail we can go toe to toe in the middle of a cell. Fucking with me cause I'm a teenager. With a little bit of gold and a pager. Searching my car. Every nigga is selling narcotics. You rather see me in the pen than me and Lorenzo rolling in a Benzo. Be the police out of shape, and when I finish, bring the yellow tape to tape off the scene of the slaughter. Still getting swole off bread and water. I don't know if they fags or what. Search a nigga down and grabbing his nuts. And on the other hand, without a gun, they can't get none. But don't let it be a black and a white one, cause they'll slam you down. Police showing out for the white cop. Ice Cube will swarm on any motherfucker in a blue uniform. Just cause I'm from the CPT, punk police are afraid of me, huh? A young nigga on the warpath, and when I finish, it's gonna be a bloodbath of cops dying in LA. Yo, Dre, I got something to say.
Fuck the police.
MC Ren, will you
talking to the jury about this fucked up incident.
Fuck the police and Red said it with authority, because the niggas on the street is a majority of gang. It's with whoever I'm stepping, and a motherfucking weapon is kept in a stash spot for the so-called law. Wishing Ren was a nigga that they never saw. Lights start flashing behind me, but they're scared of a nigga, so they mace me to blind me.
Non c'è alcun bisogno di tradurre il titolo del pezzo, né serve un particolare sforzo di immaginazione per decifrarne il contenuto. La violenza con cui i ragazzi di Compton si scagliano contro la polizia, i suoi soprusi, il suo razzismo, è del tutto inedita e spaventa, al punto che sul tavolo della Priority Records, che distribuisce il disco, arriva una lettera preoccupata addirittura dal vice direttore dell'FBI. In un periodo particolarmente teso, in cui attraverso l'operazione Hammer si arrestavano ragazzi di colore indiscriminatamente come prevenzione contro le gang, il brano diventa una bandiera. Per alcuni un inno, la rivendicazione di quello che sono costretti a vivere e subire quotidianamente, espresso in una sorta di rivalsa catartica. Per altri, una minaccia, che potrebbe instillare nella gente idee molto pericolose. Tra chi la pensa così, ci sono i 200 agenti della polizia di Detroit presenti al loro concerto la sera del 19 giugno 1989. L'idea è quella di impedire che quella canzone venga suonata. Lo dicono anche alla band: fate quello che volete, ma fanculo alla polizia, Detroit non lo dite. Sì, peccato che gran parte della folla praticamente non aspettasse che quel pezzo. E infatti...
Yo, Drake, what up? I got something to say.
Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it bad cause I'm brown. And not the other color, so police think they have the authority to kill a minority.
Neanche 30 secondi ed è il delirio. La polizia sale sul palco. Si sentono dei colpi. Qualcuno nel pubblico fa resistenza. Gli NWA vengono portati via, spariscono dagli occhi del pubblico. Dove sono? Li hanno arrestati? No, li ha presi in consegna il loro manager, che li riporta subito in albergo. E da lì, la mattina dopo, con il primo volo, a Compton. Questa, però, è la dimostrazione definitiva che hanno fatto centro. Questa e i 3 dischi di platino che Straight Outta Compton si porta a casa.
Testimony to the jury about this fucked up incident.
Fuck the police and Red said it with authority, because the niggas on the street is a majority of gang. It's with whoever I'm stepping, and a motherfucking weapon is kept in a stash spot for the so-called law. Wishing Ren was a nigga that they never saw. Lights start flashing behind me, but they're scared of a nigga, so they mace me to blind me. But that shit don't work, I just laugh, because it gives them a hint not to step in my path. But police, I'm saying fuck you, punk. Rights and shit, it's all junk. Pulling out a silly club, so you stand with a fake ass badge and a gun in your hand. But take off the gun so you can see what's up, and we'll go at it, punk, and I'ma fuck you up. Make you think I'ma kick your ass, but drop your gat and Red's gonna blast. I'm sneaky as fuck when it comes to crime, but I'ma smoke them now and not next time. Smoke any motherfucker that sweats me, any asshole that threatens me. I'm a sniper with a hell of a scope, taking out a cop or two. They can't cope with me, the motherfucking villain that's mad, with potential to get bad as fuck. So I'ma turn it around, put in my clip, yo, and this is the sound. Yeah, something like that, but it all depends on the size of the gap. Taking out a police would make my day, but a nigga like Ren don't give a fuck to say.
Fuck the police.
Urgent need to restore order, nearly 4,000 fires, staggering property damage, hundreds of injuries, and the senseless deaths of over 30 people. To restore order right now, there are 3,000 National Guardsmen on duty in the city of Los Angeles, Another 2200 stand ready to provide immediate
support. 1992. Venerdì 1 maggio. Terzo giorno di scontri. È sera sulla costa ovest quando il presidente degli Stati Uniti, George Bush Senior, inizia il suo discorso alla nazione dalla stanza ovale. Guarda dritto in camera. Si esprime con tono calmo e fermo. La situazione a Los Angeles è fuori controllo da ormai 3 giorni. Il presidente parla di terrore e illegalità. Parla di brutalità della folla e di utilizzo di forza necessaria per ristabilire l'ordine. Il presidente schiera la Guardia Nazionale, ponendola sotto il controllo di una task force speciale. Infine, il presidente parla di Rodney King.
Become Rodney, the word nightmare. Can't walk the streets. To them we are their game. Our life don't mean a thing. Like a king, like a king, like a king. Rodney King, Rodney King, Rodney King. Like a king. Like a king. How I wish you could help us, Dr. King. Make sure it's filmed, shown on national TV. They'll have no mercy. Illegal lynch mob, like the day strung up from the tree. The LAPD, like a king.
Marzo 1991. È notte e il faro dell'elicottero della polizia illumina un uomo di colore appena sceso dalla sua macchina. È circondato dagli agenti, che lo hanno raggiunto dopo un inseguimento di 13 chilometri. L'uomo è Rodney King, tassista. È stato segnalato per eccesso di velocità, ma invece di fermarsi all'alto della pattuglia, Rodney è scappato, per paura che questo gli costasse il ritiro della patente. Lui con quella ci lavora. È stata una pessima idea, ma di questo si è già accorto. Non vuole creare altri problemi, e la prima cosa che fa uscendo dall'auto è salutare l'elicottero sopra di loro. Poi sistema qualcosa nella tasca posteriore dei pantaloni. Forse il portafoglio. Una degli agenti pensa voglia estrarre un'arma. Ma armi, Rodney, addosso, non ne ha. Tutto improvvisamente accelera. Taser, manganelli, calci e pugni. Insulti, scimmia, altri manganelli. Fratture al viso, ematomi in tutto il corpo. Rodney viene ammanettato e caricato su un'ambulanza, alla fine di un pestaggio brutale. Uno dei tanti. No, questa volta è diverso. Perché George Holiday, un idraulico che abita nelle vicinanze e in quel momento è armato di telecamera, riprende tutto. E quel video arriva a una TV di Los Angeles. E poi a tutte le TV nazionali. E alla fine fa il giro del mondo.
I like bitch with your mess, ayy. Can't keep my dick in my pants, ayy. My bitch don't love me no more, ayy. She kick me out on life, bro, ayy. That bitch don't wanna be friends, ayy. I give her dick, she I'm mad, ayy. She put her 10 on my dick, ayy. Look at my wrist, about 10, ayy. Just got a pound of the poof, ayy. Bought that shit straight to the booth, ayy. Tell me my health is a fool, ayy. She say one fuck, bitch, I do, ayy. You put a gun on my mask, ayy. I put a hole in your parents, ayy. I just got lean on my zoomies, ayy. I got a Uzi, no Uzi. Fuck on me, look at me, ayy. Fuck on me, yeah. Look at me, ayy. Look at me, look at me, yeah. Fuck on me, yeah. Look at me, yeah. Fuck on me, look at me. Fuck on me, yeah. Look at me, fuck on me, yeah. Ayy.
Tell you fuck, nigga, vote me up, pipe up. 1992, 29 aprile, il primo giorno degli scontri. Assolti. Quattro agenti coinvolti nel pestaggio di Rodney King, assolti. Nonostante i video, nonostante le campagne pubbliche seguite alla diffusione di quelle immagini crude.
There are arguments over the verdict that turn ugly. Everywhere there is anger and frustration.
I'm 43 years old. I have witnessed this for 43 years of my life. The injustice. I can't even convey to you.
It's like we're standing on a bomb, you know. We're standing on a big bomb. It's gonna blow up.
Assolti. Un'intera comunità legge immediatamente quell'atto come una provocazione e scende in strada. L'aria è tesa. Si attende un pretesto. Fino a quando una pattuglia di Southside LA ferma un giovane afroamericano sospettato di aver lanciato un oggetto contro un'auto della polizia mentre era in corso un inseguimento. La folla gli si fa intorno. La pattuglia indietreggia. La folla cresce. La pattuglia se ne va. La folla si sposta verso l'incrocio tra Normandy Street e Florence Street, dove inizia ad assaltare qualsiasi auto non sia guidata da un afroamericano. Poi assalta i negozi intorno. Poi tutto si allarga e sfugge di mano. E Los Angeles inizia a bruciare.
The roof is on fire. The roof is on fire. The roof is on fire. We don't need no water, let the motherfucker burn. Burn, motherfucker. Jimmy Pop and I'm a dumb white guy. I'm not old or new, but middle. middle school, fifth grade, like junior high. I don't know, mofo, if y'all peeps be bugging, giving props to my hoe, cause she fly, but I can take the heat, cause I'm the other white meat, known as Kid Funky Fried. Yeah, I'm hung like planet Pluto, hard to see with a naked eye, but if I crashed into Uranus, I would stick it where the sun don't shine, cause I'm kind of like Han Solo, always stroking my own Wookiee. I'm the root of all that's evil, yeah, but you can call me Cookie. The roof, the roof, the roof is on fire. The roof, the roof, the roof is on fire. The roof, the roof, the roof is on fire. We don't need no water, let the motherfucker burn. Burn, motherfucker. Yo, yo, this hardcore ghetto gangster image takes a lot of practice. I'm not black like Barry White, no, I am white like Frank Black is. So if man is five and the devil is six, then that must make me seven. This hockey's gone to heaven, but if I go to hell, well then I hope I burn well. I'll spend my days with JFK, Marvin Gaye, Mother Ray, and Lawrence Welk, and Kurt Cobain, Kojak, Mark Twain, and Jimi Hendrix, Poltergeist, and Webster, yeah, Emmanuel Lewis, cause he's the Antichrist. The roof, the roof, the roof is on fire. The roof, the roof, the roof is on fire. The roof, the roof, the roof is on fire. We don't need no water, let the motherfucker burn. Burn, motherfucker. Everybody, here we go.
Odio dire che l'avevo detto, ma l'avevo detto. E ti dirò, all'inizio ho pensato che fosse emozionante. Mi è piaciuto vedere tutta questa unità. Poi però ho iniziato a preoccuparmi, perché so che la nostra America non lascerà che le rivolte durino a lungo, e temevo che avremmo perso molte persone. No, è il momento che l'America adotti il punto di vista delle minoranze. Adesso, o vivi o muori per il tuo stereotipo, o vivi o muori per la tua ignoranza. Sai, o cambiamo o cadiamo, tutti, bianchi e neri.
Black or white, black or Mexican.
A parlare è Tupac Shakur. Quando scoppiano gli scontri a Los Angeles, il rapper ha 20 anni. Nel suo giudizio su quanto accaduto, che è un giudizio duro, aspro, ma allo stesso tempo pienamente logico ed analitico, c'è tutto Tupac. In una costa ovest che sta costruendo il suo immaginario rap, adagiandolo sulla realtà delle gang, fotografando le cose per come sono ed arrivando a mitizzare il disagio, la sua figura riesce nel difficilissimo compito di fare sintesi. C'è il ghetto, l'attitudine, la violenza, ma c'è lo sguardo critico, personale. C'è la coscienza della complessità, della storia, del passato e del suo peso sul presente, delle dinamiche sociali, culturali e razziali. E c'è la rabbia, che non è solo la sua, ma che lui riesce a leggere e a percepire nell'aria, prima di tradurla in parole.
Everybody got their own thing, currency chasing worldwide through the hard times, worrying faces. Shed tears as we bury niggas close to heart. What was a friend, now a ghost in the dark. Cold part about it, nigga got smoked by a fiend. Tryna floss on him, blind to a broken man's dream. A hard lesson, court cases keep him guessing.
plea bargain ain't an option now, so I'm stressing. Cost me more to be free than a life in the pen. Making money off of cuss words, writing again. Learn how to think ahead, so I fight with my pen. Late night, damn sunset, like in the sin. What's the worst they can do to a nigga? Got me lost in hell to live and die in LA on bails. My angels sing.
Domenica 3 maggio 1992. Los Angeles, dall'alto delle riprese dell'elicottero, sembra quello che resta di un falò estivo notturno la mattina dopo. Fumo, cenere e un diffuso disordine. Il coprifuoco è revocato, ma le strade non sono così vuote da giorni. Ogni tanto passa una pattuglia. Da un colpo di sirena, come ad avvisare che la polizia c'è, che tutto è tornato sotto controllo. In realtà ci vorranno mesi perché si torni a respirare aria di normalità, ma le cicatrici sono profondissime. Le istanze esplose per le strade non si possono più ricacciare in gola a chi ha vissuto quei giorni, né ignorare o silenziare. Non si ignorano 5 giorni con 3.600 incendi e $1 miliardo di danni. Non si ignora l'intervento della Guardia Nazionale e dell'Esercito contro i suoi stessi cittadini, in una città considerata vetrina luminosa di un sistema che in realtà cammina sul filo. Non si ignorano i 2.000 feriti. E soprattutto non si ignorano loro, le 63 persone che negli scontri hanno perso la vita. Perché la morte non la può ignorare. E nel nostro racconto, come abbiamo visto, ha un ruolo centrale. E presto tornerà protagonista. Avete ascoltato Who Shot Ya? Storia risolta dell'America di Tupac e Notorious B.I.G. Episodio 5.
the same time, you know, you gotta move on. You know, I felt for his moms, for his family or whatever, but things gotta move on.
And if you don't know, now you know.